nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Benvenuti, benvenuti a Radio Città Aperta, grazie a Giovanni Cerro, detto Cecio, di là dal vetro, di averci dato la linea e quindi di iniziare la rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Abbiamo davanti agli occhi qui sul tavolo Il Sole 24 Ore, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Fatto Quotidiano, e quindi vi andiamo subito a leggere le prime pagine dei quotidiani. Questa mattina iniziamo con il giornale di Confindustria, Il Sole 24 Ore, che apre con questi dati Istat sull'occupazione, occupazione record, oltre 23 milioni, boom però di contratti a termine, a novembre 65.000 lavoratori in più. La disoccupazione a novembre scende all'11%, meno 0,1%, quella giovanile al 32,7%, meno 1,3%. Questi sono i dati rilevati dall'Istat. Gli occupati ammontano a 23.183.000 persone, un risultato, qui scrive il giornalista del Sole 24 Ore, cui ha contribuito negli ultimi mesi la crescita sostenuta di impieghi precari. Questo fa dire, questo dato fa dire a Alberto Orioli che le riforme, in particolare quelle del Jobs Act, stanno funzionando. Nel suo editoriale titolato così, Il lavoro vero e la corsa al reddito falso, questo è il titolo principale di oggi del Sole 24 Ore. Poi si va a Las Vegas, perché a Las Vegas è in corso la più grande fiera dell'elettronica di consumo del mondo e c'è qui una competizione feroce tra Google e Amazon, in particolare per, diciamo così, l'intelligenza artificiale domestica, e questo servizio si può trovare sul Sole 24 Ore a pagina 5. Poi altri due titoli in breve. Le Olimpiadi aprono il dialogo tra Corea del Nord e Corea del Sud, primo incontro dopo oltre due anni tra le delegazioni di Seoul e Pyongyang dopo la recentissima svolta sulle Olimpiadi invernali, cioè la Corea del Nord con i suoi atleti parteciperà alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. E poi l'Iran, dall'Iran sono pronti 5 miliardi per le aziende italiane. Pronta una linea di credito da 5 miliardi garantita da Teheran per le aziende italiane presenti nel paese. Andiamo al Manifesto, e a proposito appunto di questa rilevazione dell'Istat sull'occupazione, il titolo che fa il Manifesto questa mattina è questo: record del lavoro a termine. Roberto Ciccarelli scrive: la proporzione è 10 a 90, su 100 nuovi assunti nell'ultimo anno 10 sono a tempo indeterminato, il 90 sono a termine. Messa in numeri fa impressione, più 497.000, di cui 450.000 a termine, solo 48.000 permanenti in un anno, si legge in un report su occupati e disoccupati a novembre 2017 pubblicato ieri dall'Istat. Roberto Ciccarelli poi prosegue a pagina 2 qui il suo articolo di analisi di questi dati. C'è una foto di una manifestazione di lavoratori precari organizzati con l'Unione Sindacale di base, una manifestazione a Piazza Montecitorio. Alfonso Gianni, occupazione, il trucco c'è e si vede. Guardo i DG e sento che di disoccupazione più non ce n'è. Come mai? Così si potrebbe parafrasare, capovolgendone anche il senso, una celebre hit nel neo ottantenne celentano. Giusto di 50 anni fa, dopo aver assistito per l'intera giornata di ieri rimbalzare di rete in rete le nuove mirabolanti notizie sull'occupazione nel nostro paese. E poi prosegue Alfonso Gianni a pagina 15. Al centro della prima pagina del manifesto c'è il titolo che riguarda questo accordo tra le due Coree e la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali del Sud. Attaccano bottone. Dopo mesi di timori per un conflitto nucleare, le due Coree trovano un accordo sportivo. Il Nord parteciperà ai giochi invernali del Sud. È un primo passo verso la distensione. Lo sconfitto per ora è il bottone più grande di Trump. Ricordate, insomma, il bottone nucleare lì, la Corea del Nord e Trump, chi ce l'aveva più grosso questo bottone. E adesso per il momento pare che quello di Trump, insomma, si sia, come dire, incastrato, insomma, da qualche parte. Ma a proposito di guerra, qui sapete, avete letto, insomma, negli ultimi giorni che l'Italia, insomma, qui un po', come dire, furbescamente il governo italiano sta incrementando la presenza militare in vari scenari, Libia, Tunisia e adesso anche in Niger, questa missione italiana in Africa. Il rinnovo delle missioni militari italiane sarà votato dall'Aula della Camera il 17 gennaio, come chiesto dal Movimento 5 Stelle, MDP e Sinistra Italiana, e per il via libera il PD dovrà fare asse con Forza Italia. Il servizio è a pagina 5 del manifesto. E a proposito di Tunisia, si riaccende la protesta nel paese, scontri e saccheggi contro il carovita, dilaga la protesta, governo in affanno. Diverse città tunisine sono state investite negli ultimi giorni da un'ondata di proteste, in molti casi degenerate in scontri con almeno un morto, che alle rivendicazioni classiche lavoro e sviluppo aggiungono la rabbia per l'impennata subita da Grezzi con la nuova legge finanziaria. La sinistra radicale, per sintetizzare il manifesto, si sta preparando così al settimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini. Qui l'articolo sul manifesto si può trovare a pagina 7, articolo a firma di Gina Musso. Andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, sterzata dei 5 Stelle sull'euro. In particolare Di Maio dice che ora non è il momento di uscire dalla moneta europea. E poi ci sono le varie trattative in corso nelle varie regioni tra le forze politiche, i timori del centrodestra sulla Lombardia dopo che Maroni si è sfilato e gli accordi all'interno del centro-sinistra. Antonio Polito titola così il suo editoriale, Promesse senza futuro. In particolare Antonio Polito, insomma, commenta il fatto che adesso quasi tutte le forze politiche, insomma, stanno dicendo di togliere tasse da qualche parte, tasse universitarie, la Fornero non va più bene, eccetera, eccetera, eccetera. Mette quindi in rilievo Antonio Polito questo fatto, partiti e soldi pubblici. Poi c'è il maltempo, sta succedendo qualcosa di particolare perché nel Sahara c'è la neve e qui c'è una foto effettivamente, insomma, inquietante, perché il Sahara, insomma, le dune del Sahara piene di neve sono un fatto inconsueto, mentre a Roma fa caldo. E qui c'è la foto di una ragazza, insomma, a maniche corte, mentre festeggia il suo compleanno davanti alla fontana di Trevi. Anche il Corriere della Sera riprende la rilevazione dell'Istat, occupati e crescita record, ma con i contratti a termine. Mai così dal 1977, le disparità di genere in busta paga. I servizi sono le pagine 10 e 11 del Corriere della Sera. Andiamo a Repubblica. Il PD a Grasso, uniti in Lombardia. E qui la Repubblica, insomma, scende un po' più nei particolari per quanto riguarda gli accordi elettorali nel centro-sinistra. Dopo che Maroni si è tirato fuori dalla corsa elettorale, il PD propone a Grasso e quindi a Liberi Uguali di trovare un candidato unico. Quindi c'è questo appello dei renziani per la Lombardia, mentre, stando a quello che scrive Repubblica, vacilla il patto su Zingaretti nel Lazio. Ezio Mauro, l'editoriale, la partita obbligatoria della sinistra. Qui Ezio Mauro si fa una domanda: chi è il nemico, insomma, in questa campagna elettorale? E a un certo punto scrive che le due sinistre devono rassegnarsi a perdere la Lombardia e il Lazio marciando divise, oppure possono provare a vincere convergendo su un unico candidato da sostenere contro la destra. Se uno la mette così, dice, per gioco forza, però insomma questo, come dire, poi bisogna vedere i contenuti, insomma è un pochino più complessa. Sui dati Istat, Marco Ruffolo, più lavoro ma povero per i giovani, questo è il titolo. Poi le due Coree, cinque cerchi di dialogo, accordo per le Olimpiadi, con la pace Kim scaccia Trump, questo è il titolo dell'analisi di Federico Rampini. Infine c'è uno studio sui migranti, quelli però insomma laureati, che fuggono dall'Italia perché il Nord Europa li tratta meglio. Pagina 4 di Repubblica, l'articolo, o meglio lo studio, il rapporto è a firma di Vladimiro Polchi, i migranti qualificati in fuga dall'Italia, pagina 4 di Repubblica. La Stampa, lavoro, virgola, per l'Italia un record precario, gli occupati al massimo dal 1977, ma i nuovi assunti sono quasi tutti a termine, uno su 10 trova un posto fisso. Quindi record di occupati, ma i nuovi assunti sono quasi tutti a tempo determinato. Un titolo, insomma, che ricalca gli altri titoli che vi abbiamo appena letto. E poi c'è la campagna elettorale. Grasso Renzi verso un patto sulle regionali lombarde, mentre Di Maio dice non si esce dall'euro, dalla moneta dell'eurozona. Federico Geremicca, Matteo e l'opzione Gentiloni. Federico Geremicca dice che Renzi si trova in un bivio di fronte al quale, come segretario del Partito Democratico, vediamo un po' qual è questo bivio, e che riguarda in particolare la tipologia di questa legge elettorale voluta appunto dal segretario del Partito Democratico. Una legge che non prevede premi di governabilità e indicazione del futuro presidente del Consiglio, ma dice Geremicca che tutte le forze politiche stanno puntando invece su, come dire, un uomo di riferimento. Se va così, anche il PD, per partecipare a questa contesa, deve dire quale sarà l'uomo che guiderà il governo in caso di vittoria alle elezioni, per cui mette in evidenza Federico Geremicca questa contraddizione. La legge elettorale non prevede l'indicazione del premier, però di fatto tutte le forze politiche stanno cercando la persona che potrebbe svolgere, insomma, questa funzione subito dopo le elezioni. C'è un'inchiesta, inchiesta a pagina 2 e a pagina 3 sull'informazione politica nell'era digitale. Pare che la TV comunque resti quella che fa più opinione e quindi il web è battuto. TV regina dell'informazione, internet non strega gli elettori, pagina 2 e 3 della Stampa, c'è questa inchiesta. Infine, inverno pazzo, metri di neve al nord, sud caldo primaverile, anche qui la stessa foto che sta sulla prima pagina del Corriere della Sera, questa giovane ragazza in maniche corte a Roma che festeggia il suo compleanno. E poi le Coree, questo è il titolo, la strategia di Kim, allontanare Seoul dagli Stati Uniti, tregua olimpica tra le due Coree, e Pyongyang cerca di spingere Cina e Russia a nuovi accordi. Il Fatto Quotidiano, e qui c'è una foto, un fotomontaggio, si vedono De Benedetti e Renzi. Me l'ha detto Renzi, perché De Benedetti ha chiesto ai suoi broker di investire sulle azioni delle banche popolari, quando Renzi gli ha detto: guarda che adesso interveniamo e salviamo queste banche. Per cui De Benedetti ha avuto una soffiata e ha investito dei soldi, la soffiata da 600.000 euro a De Benedetti. Oggi il Fatto Quotidiano qui ha puntato insomma su questa vicenda, e quindi per la prima pagina del Fatto Quotidiano questo è tutto. Andiamo su contropiano.org, che a proposito delle dichiarazioni ultime di Di Maio, ma non solo Di Maio, pure di Salvini a proposito dell'Unione Europea, dell'euro, titola così: i pusillanimi sull'uscita dall'euro, un referendum per sparigliare. L'articolo a firma di Stefano Porcari. Al forum Ambrosetti di Cernobbio nel settembre scorso, gli aspiranti premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato ad un pubblico di manager, banchieri, tagliatori di teste la loro idea politica sull'Italia. Saltiamo insomma alcuni passaggi. Era solo il 2014 quando Salvini organizzò un Basta Euro Tour in giro per l'Italia, andando in giro accompagnato spesso dai fascisti di Casa Pound per dire che occorreva uscire dall'euro. Poi su Salvini su questo tema si è via via silenziato, e con lui anche i fascisti che bofonchiano contro banche ed eurocrati ma preferiscono accanirsi contro gli immigrati. Lo stesso è accaduto al Movimento 5 Stelle, che prese una barca di voti nel 2013 annunciando di voler fare un referendum sull'euro. Il referendum sull'euro è un'estrema razio che spero di non dover usare, ha affermato invece Di Maio, intervistato da Bruno Vespa. Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'euro, anche perché per l'Italia ci sarà più spazio, visto che l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima. Questo è un titolo che compare oggi in primo piano su Contropiano. L'altro riguarda un forum che si terrà qui a Roma sabato prossimo, organizzato dalla Rete dei Comunisti. Catalogna, Donbass, Palestina, la questione nazionale interroga i comunisti. Questo forum si terrà a Impact Hub Roma, via dello Scalo, San Lorenzo 67, sabato 13 gennaio alle ore 16:30. Andiamo avanti, vediamo gli altri titoli. Liberi e uguali, i vecchi marpioni del voto inutile. Poi, a proposito di Trump, il satellite spia di Trump ha fatto flop, di Alessandro Avvisato. Di che cosa si tratta? Nella guerra tra chi ha il bottone, qui ritorna insomma questo famoso bottone nucleare, nella guerra tra chi ha il bottone più grande sulla scrivania, il presidente USA Trump dovrà annoverare una battuta d'arresto che sembra un segno del destino. dopo aver ironizzato su alcuni fallimenti dei test balistici nordcoreani, l'amministrazione statunitense ha sbattuto la faccia contro un proprio fallimento nel campo delle tecnologie militari. Il satellite spia degli Stati Uniti, denominato Zuma, non è riuscito infatti ad arrivare in orbita a causa del fallimento del lancio del razzo di SpyX, che avrebbe dovuto portarlo a destinazione. E poi prosegue l'articolo. Mentre per quanto riguarda l'Iran, Enrico Campofreda, Rohani, compressione generazionale. Non si può forzare lo stile di vita delle attuali e future generazioni, ha affermato un compassato e comprensivo Rohani, tornando a parlare delle proteste che hanno scosso per alcuni giorni l'Iran. E poi prosegue l'articolo di Enrico Campofreda. Taglio sulle tasse universitarie, chi offre di meno? Qui l'articolo a firma di Noi Restiamo. Ci piacerebbe essere sempre in campagna elettorale per sentirci dire ogni giorno da quelli che ci stanno distruggendo la vita privatizzando, alzando i costi dei servizi pubblici, aumentando le tasse e riducendo i salari, che ci toglieranno questa o quell'altra gabella. Ultimo in ordine di apparizione, Piero Grasso, aboliremo le tasse universitarie. Evviva! I movimenti studenteschi e universitari sono solo decenni che lo chiedono. Andiamo avanti, qui c'è il genero e consigliere di Trump, che si chiama Jared Kushner. Questo è un articolo a firma dell'Antidiplomatico, che avrebbe ricevuto 30 milioni di dollari da un'azienda israeliana prima del viaggio di Trump in Israele. E poi andiamo ancora avanti, qui troviamo un articolo a firma di Antonio De Plano, facile fare l'imprenditore con il C puntato, C puntini puntini puntini, che sta per il culo, lo diciamo, con il culo degli altri. Ancora vediamo se c'è qualche altro titolo che vi possiamo segnalare. Si parla dei contratti, contratto funzioni centrali, 8 anni di attesa per un pacco di Natale dell'esecutivo nazionale USB pubblico impiego. Con cui terminiamo la prima parte di rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei quotidiani su carta stampata e su internet. Vi ricordiamo che oggi è mercoledì 10 gennaio 2018, vi diamo appuntamento tra qualche minuto con gli approfondimenti. Restate su radiocittaperta.it.
Nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
E allora riprendiamo la linea dallo studio di Radio Città Aperta con il secondo tempo di rassegna stampa, gli approfondimenti, salutando di nuovo tutti gli ascoltatori. E iniziamo da questo dato, che ha questa rilevazione dell'Istat sull'occupazione. Cresce l'occupazione, ma è solo quella a tempo determinato. Il Sole 24 Ore naturalmente mette in risalto il grande risultato del Jobs Act, che bisogna potenziarlo, questo lo dice anche il presidente di Confindustria, però insomma nascondendo un po' il fatto che questi appunto sono soltanto, diciamo così, lavori a termine. A novembre ci sono 65.000 lavoratori in più, scrive Claudio Tucci. Sull'anno le persone che dichiarano di avere un impiego sono più 345.000. Il numero di occupati da giugno continua a veleggiare sopra quota 23 milioni di persone, cioè gli occupati complessivi nel nostro paese. Segnali positivi per i giovani: il tasso di disoccupazione degli under 25 scende al 32,7%, meno 1,3 punti su ottobre. Il nostro paese resta però terzultimo a livello internazionale. Peggio di noi solo Grecia, 39,5%, dato aggiornato a settembre, e Spagna, 37,9%. Siamo lontanissimi dai primi della classe, la Germania, che mostra un tasso di ragazzi senza un impiego stabile da mesi al 6,6%, grazie al sistema di formazione duale. Questo è un breve passaggio di quest'articolo che si trova sul Sole 24 Ore a pagina 2, mentre questa rilevazione dell'Istat è commentata sul Manifesto da Roberto Ciccarelli e Alfonso Gianni. La proporzione è 10 a 90, su 100 nuovi assunti nell'ultimo anno 10 sono a tempo indeterminato, il 90 sono a termine. Messa in numeri fa impressione, più 497.000, di cui 450.000 a termine, solo 48.000 permanenti in un anno, si legge in un report su occupati e disoccupati a novembre 2017 pubblicato ieri dall'Istat. Alfonso Gianni parla del trucco, di un trucco che c'è su questi dati, c'è e si vede. A un certo punto Alfonso Gianni a pagina 15 scrive: se allarghiamo lo sguardo al periodo settembre-novembre dell'anno passato, quindi del 2017, quindi non soltanto il dato di novembre, si registra un incremento occupazionale rispetto al trimestre precedente di 83.000 unità, che però è concentrato soprattutto tra gli over 50, il solito effetto della legge Fornero che costringe a procrastinare l'abbandono dal lavoro e in misura percentualmente minore tra i 15 e i 24 anni, mentre si registra un forte calo tra i 25 e i 49 anni. Un tempo la fascia forte del mercato del lavoro. Ma soprattutto, ci dice testualmente il comunicato emesso ieri dall'Istat, l'aumento è determinato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e rimangono stabili gli indipendenti. Un monumento al precariato, una pietra tombale per il Jobs Act, tale da seppellire anche i cinguettii di Renzi. Questo è uno dei... un passaggio di questo articolo di Alfonso Gianni che inizia a pagina, nella prima pagina del Manifesto e prosegue a pagina 15, quindi come vedete insomma gli stessi dati si possono leggere in maniera completamente differente. Una maniera è come li legge il Sole 24 Ore, il grande risultato, il Jobs Act, bisogna potenziarlo, e si nasconde il dato insomma sono lavori insomma a tempo, lavori a tempo determinato, mentre dall'altra parte se appunto si mette in evidenza insomma questo dato che del lavoro a termine. Questo è il primo argomento. Il secondo che affrontiamo è quello della campagna elettorale. Si va verso le elezioni il 4 marzo prossimo, ancora si è nella fase delle candidature, negli accordi, e allora c'è la vicenda di Maroni che riguarda la Lombardia. Ci aiutiamo con La Stampa, pagina 4, Amedeo La Mattina, Lombardia, Grasso apre al PD di Gori, questo è il titolo. Dopo il forfè di Maroni riprende la trattativa per trovare l'unità sul nome del sindaco di Bergamo. Il forfè di Maroni sta provocando un terremoto nel centrodestra che rischia di avere conseguenze anche sulle elezioni politiche. Salvini non molla e insiste sulla candidatura in Lombardia di Attilio Fontana. Berlusconi però non è convinto, Fontana è un candidato troppo debole e sicuramente perderebbe se il centrosinistra trovasse l'unità sul nome di Giorgio Gori. Il Cavaliere ha saputo che questo tentativo è in corso, Grasso e Bersani hanno fermato le macchine della candidatura di rottura a sinistra di Liberi Uguali, riaprendo le trattative con il PD. Quindi insomma c'è questa possibilità che appunto Liberi e Uguali scelga Gori, il candidato del PD, come appunto candidato in Lombardia, perché Maroni ha fatto un notevole passo indietro e qui il centrodestra non ha un candidato, insomma, da opporre, un candidato vincente. Questo come dire, preoccupa Berlusconi. A pagina 5 troviamo in retroscena di Ilario Lombardo, in particolare la dichiarazione che ha fatto Di Maio, l'ha fatta insomma a Porta a Porta. Di Maio ribadisce la radicale svolta sull'euro già anticipata: non credo sia più il momento per l'Italia di uscire dall'euro, l'asse franco tedesco non è più così forte. Sempre sulla Stampa vi segnaliamo questa inchiesta a pagina 2 e 3, come insomma l'opinione pubblica, gli italiani si informano, se si informano sulla vicenda elettorale, e pare che comunque lo strumento principe rimanga ancora la TV, e che internet appunto come dire non venga usata in maniera massiccia. Web battuto, la TV resta regina, pagina 2 e 3 della Stampa. Sulle dichiarazioni di Di Maio andiamo sul Corriere della Sera a pagina 5. Ora Di Maio dice no all'uscita dall'euro, non è il momento. Uscire dall'euro non è più il momento, i candidati esterni, rafforzeremo il nostro gruppo. Qual è il ruolo di Maio? Tutelare il movimento dagli approfittatori. Luigi Di Maio presenta così a Porta il nuovo Movimento 5 Stelle a sua immagine e somiglianze. Attacca il PD per la vicenda dei rifiuti di Roma. È sempre successo che in un periodo di picco come le ferie Roma mandasse i rifiuti in altre regioni. E vabbè, poi prosegue l'articolo a firma di Alessandro Trocino. Quindi addirittura quella della sera ci fa il titolo di prima pagina su questa sterzata del Movimento 5 Stelle, in particolare Di Maio, sulla questione dell'euro. Allora, il Fatto Quotidiano parla addirittura di abbiura di Di Maio a pagina 7. Di Maio abbiura, euro non è il momento di andarcene, mentre su Contropiano il termine che viene usato è quello di pusillanimi, che non riguarda soltanto appunto Di Maio, ma anche Salvini, insomma, che nei tempi passati, mesi passati, gli anni passati hanno insomma sparato a zero. E poi naturalmente quando si arriva alle elezioni queste dichiarazioni di fuoco vengono molto ma molto stemperate. E vi leggiamo a proposito delle elezioni il titolo che fa Repubblica. Appunto c'è questa avance del PD in Lombardia a Liberi Uguali di concentrarsi sulla proposta di Giorgio Gori, ma qui c'è un titolo che dice anche che pare che stia vacillando il patto su Zingaretti nel Lazio. Questo titolo poi viene richiamato su Repubblica a pagina 6. Non regaliamo Lazio e Lombardia alla destra per antipatie personali, questo è l'appello insomma che fanno i renziani a Liberi e Uguali, pagina 6 di Repubblica. Per il momento non c'è nient'altro per quanto riguarda la campagna elettorale. andiamo in Corea, ci andiamo in maniera, diciamo così, metaforica. C'è stato questo incontro tra le due Coree, la Corea del Nord e la Corea del Sud, e c'è l'accordo affinché la Corea, gli atleti della Corea del Nord partecipano alle Olimpiadi invernali che si terranno nella Corea del Sud. Qui vi segnaliamo in particolare l'articolo sul manifesto a pagina 8. Oggi, insomma, una delle parole più usate è quella del bottone nucleare, insomma, dal punto di vista ironico. Le due Coree attaccano bottone, il bottone di Trump, il bottone nucleare, insomma, si è inceppato, per cui si fa ironia sulla parola bottone. Pagina 8 del manifesto, Simone Pieranni scrive: nei colloqui al confine è raggiunto l'accordo tra le due Coree, il nord parteciperà ai giochi olimpici nel sud previsti in futuro, dialoghi militari. Alla faccia di Trump, Pyongyang e Seul attaccano bottone. Scrive Simone Pieranni: la Corea del Nord parteciperà alle Olimpiadi invernali in programma a febbraio in Corea del Sud. Pyongyang manderà atleti, un gruppo di artisti e poi naturalmente al seguito ci saranno funzionari, oltre che un servizio stampa. Si tratta del primo tangibile risultato dell'incontro di ieri al confine tra le Coree. L'iniziativa è nata da due accelerazioni improvvise, nonostante i tentativi di complicare le cose in ogni modo da parte del presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Alla faccia di chi da tempo giustifica i suoi gesti come quelli di un folle, ha nuovamente dimostrato grande razionalità e il cinismo necessario a sfruttare il momento. In vista dei Giochi Olimpici, Kim ha scorto una finestra temporale importante, fondamentale per chi come lui si prepara ad una lunga trattativa. Questo è un passaggio dell'articolo di Simone Pieranni sul manifesto a pagina 8. Su Repubblica c'è Federico Rampini. Con la pace, Kim scaccia Trump. Sport e diplomazia si intrecciano da tempo. Il precedente più illustre è il ping pong che preparò il disgelo Cina-USA all'epoca di Nixon e Mao. Federico Rampini parla che questa cosa, insomma, è facilitata anche dal nazionalismo coreano, sia della Corea del Nord che della Corea del Sud, che è una forza reale al di là delle differenze di regime. Più volte le due squadre olimpiche hanno sfilato insieme. Nelle stagioni di relativo disgelo fu ventilata anche l'ipotesi che scusate la tosse, gareggiassero come una squadra unica. Allora, la domanda che si pone Federico Rampini è questa: l'importante è capire perché Kim Jong-un ha scelto questi giochi invernali per tornare a offrire un dialogo dopo mesi di escalation della tensione provocata dai suoi test missilistici nucleari. Una prima spiegazione è che siamo di fronte a un successo della strana diplomazia di Trump. A furia di minacce, il presidente americano avrebbe convinto Kim che davvero il Pentagono sta preparando un attacco preventivo. In questo caso la gara degli insulti tra due matti, come spesso è stata descritta, avrebbe sortito un effetto inatteso oppure fin troppo prevedibile. Il matto meno potente si ritira un attimo prima dello scontro. Questa era una prima spiegazione per Federico Rampini. Una seconda spiegazione, che può integrare la prima, è meno ottimista sull'obiettivo finale di Kim. Una riapertura del dialogo con la scusa delle Olimpiadi può calmare l'atmosfera, riducendo le pressioni americane sul rispetto delle sanzioni. Proprio quando si accumulano le prove dei cinesi e russi, quelle sanzioni le stanno nuovamente aggirando. Intanto lo status della Corea del Nord come potenza nucleare diventa poco a poco un fatto compiuto, anche se illegale, come è accaduto col passare del tempo a India e Pakistan. Questo è il secondo scenario. Il terzo scenario, sempre per Federico Rampini, proiettato sul lungo periodo, è ancora meno favorevole per gli americani e i loro alleati, va sotto il nome di finlandizzazione, perché evoca quello che fu il destino della Finlandia per un bel pezzo di guerra fredda, neutrale per forza, perché troppo vicina all'URSS. Nel suo discorso di Capodanno, Kim ha rispolverato quel tipo di pacifismo che piace a Pyongyang come a Pechino, l'invito ai connazionali del Sud a prendere le distanze da un'America guerrafondaia. Questi sono gli scenari che in questo articolo mette in evidenza Federico Rampini a proposito, insomma, di questo disgelo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Al momento lo sconfitto pare Trump e il suo bottone nucleare. E a proposito di bottone nucleare, vi segnaliamo sempre su contropiano.org qui un articolo a firma di Alessandro Avvisato di questo flop del satellite spia di Trump, satellite che non è arrivato in orbita a causa del fallimento del razzo, su contropiano.org. Infine vi segnaliamo alcuni articoli che questa mattina ci sembrano interessanti. Intanto sul Manifesto a pagina 7, la Tunisia è di nuovo in piazza, caro vita e povertà, la Tunisia ha di nuovo voglia di rivoluzione. Gina Musso è rivolta, Gina Musso è la giornalista del Manifesto che firma l'articolo, è rivolta contro la finanziaria con scrutinio, saccheggi e un morto, la società civile sfida le leggi di emergenza, governo in difficoltà. Quindi non soltanto, diciamo, sì, ci sono delle rivendicazioni sociali, lavoro e giustizia sociale, ma questi argomenti si sommano all'indignazione per l'aumento dei prezzi, benzina, telefonia, internet, alcuni generi di prima necessità colpiti dall'ultima legge finanziaria. Quindi poi Gina Musso descrive chi sono i protagonisti di questa protesta, rivolta, il collettivo Cosa Aspettiamo, c'è la sinistra sintetizzata in radicali, il Fronte Popolare che ha lanciato l'idea di una grande manifestazione il 14 gennaio, anniversario appunto della rivoluzione dei gelsomini, il Manifesto a pagina 7. Poi su Repubblica a pagina 4 vi segnaliamo un articolo che riguarda i migranti, diciamo così, quelli istruiti, qualificati, che pare insomma che fuggano dall'Italia per andare verso il nord Europa. Questo rapporto su cui scrive Vladimiro Polchi si trova appunto a Repubblica a pagina 4. I lunghi inverni norvegesi non paiono scoraggiare gli immigrati tra le strade di Oslo e Bergen, ma anche nelle cittadine più piccole che si affacciano sui fiordi ghiacciati si cela infatti il paradiso dei migranti: lavoro facile, buon reddito, casa di proprietà, possibilità di studiare, benessere economico e integrazione sono garantiti anche in Irlanda e Danimarca, mentre nella classifica dell'ospitalità si piazzano ultime Spagna, Italia e Grecia. Insomma, il fanalino di coda anche per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione li ritroviamo. Qui trovare un lavoro qualificato è quasi una missione impossibile. Tradotto, se in Norvegia è facile incontrare un medico siriano in ospedale, in Italia è più probabile trovarlo al semaforo. Non a caso, nonostante i recenti flussi migratori abbiano interessato soprattutto l'area mediterranea, le medie più ambite dai migranti restano i paesi del nord Europa. Così inizia l'articolo e poi ci sono tutti i dati paese per paese dell'Europa. Poi c'è il Fatto Quotidiano, ci sono due argomenti che vi segnaliamo. Uno riguarda la nostra città, Roma, i debiti accumulati dal Comune di Roma che dovremo pagare un po' tutti quanti. Pagina 16, Franco Mostacci, due generazioni per rimborsare il debito di Roma, lo pagano tutti. Chi è responsabile del gigantesco indebitamento che grava sul Comune di Roma e condiziona ogni decisione politica che riguarda la capitale? Il debito del Comune di Roma, oggi Roma Capitale, si compone di due parti. Quello contratto prima del 28 aprile 2008, affidato ad una gestione commissariale, e quello accumulato dopo, che rientra nella gestione ordinaria. E qui poi c'è la descrizione, insomma, di come si è formato questo debito. Qui c'è un richiamo: nel 2048 vanno restituiti 1,4 miliardi di euro obbligazioni contratte da Veltroni, per cui non sono stati fatti accantonamenti, pagina 16 del Fatto Quotidiano. Mentre se andiamo alle pagine 8 e 9 si parla di 'ndrangheta, mafia, c'è stata un'operazione Stige, una retata che ha riguardato soprattutto la cosca Farao Marincola. Sono stati arrestati sindaci, presidenti di provincia, 'ndrangheta e politica, sgominati clan e comuni. Dove fa i maggiori affari l''ndrangheta? In Germania, che è la lavanderia dei soldi riciclati, insomma, della mafia e dell''ndrangheta. Qui in Germania possiamo fare tutto, dall'Assia a Stoccarda, dalla città di Duisburg ad Erfurt, poi Bochum, Monaco di Baviera, Lipsia, dalla Renania al Land del Baden-Württemberg, Germania, provincia dell''ndrangheta. Intercettato il giovane Vincenzo Farao, figlio di un boss di Ciro Marina, spiega: in Germania possiamo fare tutto. Se tieni la cosa della Germania, là puoi fare i miliardi. La Germania è una lavanderia. L'operazione Stige di ieri, coordinata dalla Procura di Caranzato, conferma un quadro già delineato dalla Polizia Federale tedesca in un corposo report: 51 i locali censiti, ristoranti, hotel, appartamenti riconducibili ai clan, circa 200 invece i cognomi in odor di mafia residenti in Germania, pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano. Infine, dal Sole 24 Ore, si sta tenendo a Las Vegas la più importante grande fiera elettronica di consumo al mondo, e c'è una competizione tra Google e Amazon, in particolare per, diciamo così, l'intelligenza artificiale domestica, cioè quella che potremo applicare nelle nostre case. Dai frigoriferi agli speaker, la partita per trasformare la casa. Scrive Luca Tremolada. A Las Vegas o stai con Google o con Amazon. Quindi si parla del mercato mondiale dell'intelligenza artificiale domestica. I due, insomma, colossi stanno monopolizzando la più grande fiera del mondo dell'elettronica di consumo. Gli assistenti vocali a forma di speaker dotati di intelligenza artificiale sono destinati a conquistare da qui al prossimo anno il centro della nostra casa e della nostra vita. Per dirla in modo semplice, ai produttori di elettrodomestici non costa moltissimo dotare di intelligenza i propri prodotti. I prodotti domestici. Significativo però è come Luca Tremolada termina questo articolo richiamando un certo Gartner, che è uno dei più autorevoli osservatori di cose tecnologiche, che dice che nel 2021 l'uso dell'intelligenza artificiale genererà 2,3 trilioni di dollari e farà risparmiare 6,2 miliardi di ore di lavoro agli umani. Sta favola della tecnologia che non fa più lavorare, insomma, no? Anzi, lo studio dice di più: per la prima volta tra due anni comincerà a creare più posti di quanti ne distrugga, vale a dire 2,3 milioni contro 1,18 milioni. Il rapporto molto ottimistico, anche il giornalista del Sole 24 Ore è costretto insomma a dire che questi rapporti hanno il tempo che trovano, non vede per ora i limiti di questa tecnologia ma solo le promesse, ma soprattutto non vuole vedere il costo sociale e quindi politico di questa trasformazione. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi da Radio Città Aperta, mercoledì 10 gennaio 2018. Grazie per l'ascolto, rimanete sulla nostra emittente radiocittaaperta.it.